anni 13. Se la nostra fede, come diceva Mary, non si manifesta in cose pratiche e in azione pratica che dimostra che siamo famiglia, la nostra fede non serve a niente. Possiamo frequentare riunioni, andare a in Terra Santa quanto vogliamo, andare nei ritiri, e ascoltare, lasciarci pregare dagli uomini di Dio, dalle donne di Dio, degli unti del Signore, ma se questo non produce in noi un cambiamento verso le persone che hanno bisogno, non ha senso. In Giovanni al capitolo 13 c'è una storia bellissima che è una delle storie più, credo più, che ci toccano di più della vita di Gesù. A parte la croce, questo è uno dei momenti più teneri, più profondi. Sono contento che questo passo, questa scrittura sia arrivata a noi, perché ci ha rivelato e ci rivela sempre di più qualcosa di strano, il cuore del nostro maestro. Stasera farò una dichiarazione che forse scioccherà qualcuno o magari darà fastidio a qualcuno. Giovanni 13, versetto 1. Ora, prima della festa di Pasqua, dite insieme a me, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, per dirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che egli era proceduto da Dio e Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio, se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Venne dunque Simon Pietro ed egli gli disse, Signore, tu lavi i piedi a me? E Gesù rispose e gli disse, quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Pietro gli disse, tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli rispose, se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. E Simon Pietro gli disse, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. E Gesù gli disse, chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo, anche voi siete mondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse, non tutti siete mondi. Così, dopo aver lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro, comprendete quello che io vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché io lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità io vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Va bene fino a qua, dai. Uno dei verbi che noi abbiamo letto in questo passo per tre volte è il verbo Gesù sapeva. Gesù sapendo, versetto 1, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare a questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Versetto 3, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che egli era preceduto da Dio e Dio ritornava, si alzò dalla cena, depose le sue vesti, poi prese uno scivolatoio e se lo cinse. Il versetto 11, egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse, non tutti siete mondi. Così, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti e si mise di nuovo a tavola. Cosa faresti se sapessi che in questa casa, in questa sala, c'è una persona che sta per tradirti? L'avevo detto che sarei stato un po' antipatico. Da noi in Sicilia gli spariamo nei piedi. non li dobbiamo direttamente con la lupara
con quello che capita
un po' no Gesù sapeva chi stava per tradirlo, Gesù sapeva chi stava per rinnegarlo, Gesù sapeva chi stava per lasciarlo da solo. Gesù sapeva. Questa è una delle più grandi dimostrazioni dell'amore di Dio per la nostra vita. Lui sapeva. Dillo alla persona accanto a te, tu non puoi deludere Dio.
Tu non puoi deludere.
Sapete, quando io ho capito questo principio, la mia vita è cambiata in un certo senso. Qualcuno mi disse, tu non puoi deludere Dio. Perché tu puoi deludere qualcuno che non sa quello che stai per fare, ma non puoi deludere chi sa già quello che farai da prima che tu nascessi. Crediamo che Dio sia onnisciente, sì o no? Tu non puoi deludere Dio, niente di quello che ti sta accadendo è una sorpresa per Lui. Gesù sapeva tutto. Quando lui si trovò di fronte ai 10 lebbrosi, vi ricordate? Tutti furono guariti, 9 andarono via e solo uno ritornò. La domanda è, Gesù sapeva che 9 non sarebbero tornati, sì o no? E perché li ha guariti? Ora vi dirò qualcosa di scioccante stasera. Gesù non fa miracoli perché vuole la gloria. Dio non fa miracoli nella tua vita perché ha bisogno di essere adorato da te. Lui fa miracoli perché ti ama.
Amen.
Punto. Lui non è che dice, se tu non mi adorerai, se tu non mi ringrazierai, allora io ritiro il mio braccio dalla tua vita, perché se io ti do una guarigione e tu non torni a darmi la gloria, allora... Ma Dio non fa mai questi ragionamenti. Lui non guarisce perché deve mostrare la sua potenza. La guarigione è la dimostrazione del suo amore.
Amen.
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 E quando Lui fa qualcosa, ascoltate per favore, perché noi forse certe cose le diamo per scontate, ma non le abbiamo realizzate nel cuore. Dio fa le cose senza un doppio scopo.
Non è poco.
Lui non ti ama perché vuole essere amato. Lui non ti guarisce perché vuole essere glorificato. Lui non ti libererà dal tuo problema perché sa che poi tu vivrai per Lui per sempre, per tutta la tua vita farai la sua volontà. Dio non fa mai qualcosa con uno scopo, con un proposito diverso, se non l'amore. Quando Lui agisce, agisce in maniera unilaterale. So che a volte questo è difficile per noi accettarlo, perché noi viviamo in una mentalità meritocratica, in una società meritocratica, e anche nella religione ci hanno inculcato che se tu sei santo Dio farà qualcosa, se tu dai Dio ti darà, se tu sei sottomesso Dio ti proteggerà, se tu sarai fedele Lui sarà fedele, cioè che tutto quello che Dio fa o farà nella tua vita dipende da te. Ma Dio non ti ama perché dipende da te.
Amen.
Quanti sono grati a Dio che l'amore di Dio che ha per noi non dipende da noi. Lui ama perché non può fare a meno di amare.
Amen.
Vedete, c'è un tipo di messaggio a volte nella religione che dice così: Dio ti ama in maniera incondizionata, ma se tu non lo ami, Lui ti farà bruciare per l'eternità all'inferno. Dio ti ama in maniera incondizionata. Grande parola, se si comprendesse. Ma se tu non ricambi quest'amore, Lui ti punirà per tutta l'eternità. Che razza di amore incondizionato è? Quanti hanno figli qui? Ditemi, avete cominciato ad amare i vostri figli quando sono nati o già prima di concepirli? E quando sono nati, li avete amati per quello che facevano? Li avete concepiti, li avete portati al mondo perché così avete detto, dai, almeno portiamo un altro stipendio a casa. Li mettiamo subito a lavorare, no? La mamma ha detto sì, se c'è una bambina, speriamo sia femmina così mi aiuta a casa. Noi genitori mettono al mondo dei figli non perché vogliono l'amore dai figli. I genitori amano i figli a prescindere dalla risposta d'amore. Da noi in Sicilia c'è un detto che dice: un pace può dare a mangiare a 100 figli, ma 100 figli non può dare a mangiare a un pace. Non so i sottotitoli. Un padre può dare da mangiare a 100 figli, ma 100 figli non riescono a dare da mangiare a un padre. Gesù ha mostrato il Padre in questo atto meraviglioso di servizio. E questa è una frase che forse darà fastidio a qualcuno. Perché Gesù, sapendo da dove era venuto e dove stava andando, sapendo l'autorità che gli era stata data, dice la Bibbia che sapendo queste cose, lui si spogliò delle sue vesti. La Bibbia dice che la sua veste era una veste molto particolare. Ci viene detto che era una veste senza cuciture, era una veste che costava parecchio, era molto preziosa, ok? Gesù non vestiva dal mercato. Era talmente preziosa che i romani decisero di tirarla a sorte, ok? Gesù sapeva quello che stava per accadere e deposa le sue vesti e si cinse di un asciugatoio, si inginocchiò e lavò i piedi di Giuda. E la frase è questa: hai mai riflettuto che l'Iddio creatore si è inginocchiato per servire la sua creatura? Possiamo chiudere e ci andiamo tutti a casa di fronte a questo. Rifletti un attimo. Nel principio era la parola. La parola era con Dio, la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo della parola. La parola si è fatta carne. Ha abitato tra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria. L'Iddio creatore fatto uomo si inginocchia per servire colui che sta per consegnarlo alla morte. Se la nostra fede non produce un risultato nei confronti degli altri a livello pratico, la nostra fede è nulla.
Amen. Esatto.
È nulla. Ci possiamo riempire la bocca quanto vogliamo. E io sono sempre sorpreso che ogni volta che si parla di soldi si deve parlare sempre quasi con la paura che qualcuno si offenda. Offendiamoci, offendetevi quanto volete. Dio provvederà alle persone sulla base di quello che tu hai nella tua tasca. Amen. Perché Dio non ha soldi, i soldi di Dio sono nella tua tasca e Dio si servirà di te per benedire e provvedere per qualcuno.
Amen.
Corrado, oggi un fratello su Facebook ha scritto che si era fatto male e aveva anche dei grossi disagi economici per far fronte al suo lavoro, e lui fa il pastore. Mi fa il pastore, quindi le bestie deve dargli da mangiare tutti i giorni, e gridava il suo aiuto. E entro stasera Dio ha provveduto, l'ho saputo, abbiamo fatto un tantan e la persona mi ha confermato che il Signore ha provveduto perché lui avesse uno stipendio da pagare a una persona in questo mese che lui ha messo.
Grazie per l'ubbidienza.
Voglio farvi leggere in Giacomo. Prendiamolo insieme in Giacomo. Capitolo 2, versetto 14. Giacomo 2, 14. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere, può la sua fede salvarlo? O se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano e qualcuno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che serve? Così è pure della fede: se non ha le opere, per se stessa è morta. Ma qualcuno dirà: tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io ti mostrerò la mia fede con le mie opere. Ma che c'entra quello con quello che Gesù ha fatto? Perché la prima cosa di cui noi abbiamo bisogno è che dobbiamo imparare ad amare come Gesù ama. Se noi non impariamo ad amare come Gesù ama, la nostra fede serve semplicemente per riempire locali, battere le mani, gridare, fare quattro salti e poi ce ne andiamo a casa. Ma cosa abbiamo risolto? Non dobbiamo produrre cambiamento, dobbiamo produrre progresso nella nostra vita. Dobbiamo crescere, dobbiamo diventare più maturi nella fede, e questo significa, in maniera paradossale, diventare sempre di più come piccoli fanciulli. Se vogliamo imparare a vivere in maniera abbondante, dobbiamo imparare a morire a noi stessi. Gesù sapeva quello che stava per accadere e Gesù lava i piedi a Giuda. Lui si leva le sue vesti, lui depone le sue vesti, ed è questo uno dei passaggi più incredibili, perché nel momento in cui noi siamo coscienti di chi siamo, dell'autorità che abbiamo, di da dove veniamo, dove stiamo andando, che tutto ci è stato dato nelle mani, noi vogliamo altre vesti. È come se cercassimo continuamente di produrre dei risultati esteriori per fare vedere agli altri: vedi le stellette, vedi i grani, vedi come Dio mi ama, vedi come Dio mi benedice. Gesù fa esattamente al contrario: lui prende coscienza di chi è e di quello che ha, e lui depone le sue vesti e si denuda. Ci fa vedere proprio che lui è l'opposto di un atteggiamento orgoglioso. Quello che ha fatto Gesù noi non lo possiamo capire, perché non abbiamo la sua cultura, non abbiamo la cultura ebraica, ma in quel momento lui ha fatto la cosa più bassa che un uomo potesse mai fare. Si è denudato, scusate l'espressione, ma è questa la verità, è rimasto in mutande. Si è cinto di un asciugatoio, di un panno per coprirsi, e a petto nudo, come facevano gli schiavi di quel tempo, si è inginocchiato davanti a Giuda e gli ha lavato quegli piedi puzzolenti e sporchi. Ma la cosa più incredibile è ancora un'altra, ed è quello che noi non capiamo nella cultura ebraica. Quando Gesù parla di chi sta per tradirlo, Gesù fa una cosa che ha dell'incredibile. In Giovanni 13, sempre, è scritto al versetto 21: dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse: in verità io vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli allora si guardarono l'un l'altro, non riuscendo a capire di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, era appoggiato sul petto di Gesù, si pensa fosse Giovanni. Allora Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale gli parlava, e quel discepolo, chinatosi sul petto di Gesù, gli chiese: Signore, chi è? E Gesù rispose: è colui al quale io darò il primo boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. Ora noi non le sappiamo queste cose, ma nella cultura ebraica già il concetto della cena è un concetto talmente profondo che noi non possiamo capirlo. Magari chi vive al sud Italia ha ancora certi valori o certa rivelazione dell'importanza della tavola, no? Nel sud il mangiare insieme è come un culto. La domenica il padre vuole tutta la famiglia riunita, e se non si riunisce la famiglia, chi ha la mentalità ancora antica si offende, quindi ci rimane male. È un'importanza incredibile. Il padre vuole i suoi figli a tavola la domenica a pranzo. Ma nella cultura ebraica era ancora più profondo, perché quando tu cenavi con qualcuno nello stesso tavolo, si metteva in azione quella che veniva chiamata la coinonia, la comunione, no? La coinonia era letteralmente il mangiare dallo stesso piatto, mangiare una pietanza dello stesso piatto, e questo era il massimo dell'espressione dell'intimità quando due persone stavano insieme e condividevano la stima e la fiducia reciproca. Ma all'inizio della cena il primo boccone non andava a chiunque. Non veniva scelto a caso, il primo boccone veniva dato alla persona che si stimava di più. Il primo boccone veniva dato alla persona che si considerava più alta a livello di stima e di onore. O se volevi far sentire una persona onorata e stimata, davi a lui il primo boccone. A chi fu dato il primo boccone?
A Giuda.
Se tu fai bene, io mi comporterò bene con te. Questo è il nostro modo di pensare. Ma la cosa più sconvolgente è che proprio questo modo di pensare all'interno della Chiesa. Perché noi presentiamo un Dio che è così, e quindi noi viviamo così. Noi pensiamo che Dio ci tratti come meritano le nostre opere. Se hai comportato bene, allora Dio ti benedirà. Se hai comportato male, allora cosa puoi aspettarti da Dio? L'immagine che abbiamo presentato è un Dio che ha difficoltà a benedire, cioè nel senso è un Dio che ha bisogno che tu preghi, che digiuni, che fai le veglie, che per ricevere il miracolo che fatica, quando arriva sto miracolo, oh, bottiglie di spumante, grande festa. Ma se sbagli, la punizione arriva prima che tu te ne accorga. Però no, e questa a volte è l'immagine che abbiamo espresso, che abbiamo tramandato di Dio. E che cosa ti aspetti che Dio possa ora intervenire? Dai, tu non è che ti sei comportato onestamente, pensi che Dio ora con te faccia mizza, però appena sbaglio mi arriva bastonata alla testa subito. E quindi l'immagine che noi abbiamo avuto di Dio è di un Dio che ha difficoltà ad essere convinto nel fare del bene. Tu devi fare qualcosa per convincere. Quando noi vediamo Gesù è esattamente l'opposto.
Amen, gloria a Dio.
E Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno. Gesù arrivava, neanche riconosceva le persone, e cominciava a guarire, a liberare, pure a quelli che neanche glielo chiedevano. Lui diceva: vuoi essere guarito? È così. Lui perdonava i peccati a quelli che neanche gli chiedevano di essere perdonati. C'era il lumischino che hanno calato i quattro amici con le corde, hanno fatto il buco nel tetto, e c'era il paralitico, no? E la Bibbia dice che Gesù vide la loro fede e disse al ragazzo paralitico: figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ma veramente io ero qua per una guarigione. Non è carino questo. Sappiamo la storia, poi Gesù l'ha guarito. Ma Gesù perdonava, guariva alle persone che neanche glielo chiedevano, cioè la sua grazia andava veramente oltre. Non solo non trattava le persone come meritavano, ma quelli che neanche glielo chiedevano. Pensate alla donna adultera. La donna adultera non è che è andata da Gesù dicendo: oh, sono una sporca peccatrice, abbi pietà di me, voglio credere in te e fare la tua volontà per sempre. L'avevano tirata ai suoi piedi per i capelli, gliel'avevano lasciata cadere lì, e questa donna non accenna a nessun pentimento, non accenna a nessuna voglia di seguirlo, niente di niente. L'unica cosa che Gesù dice è: ai santissimi, chi è senza peccato, scagli la prima pietra. E la Bibbia dice che dal più vecchio al più giovane con punti nel cuore se ne andarono. Poi si girò verso la donna e disse: donna, dove sono tutti quelli che ti comandavano, che ti condannavano? Non è rimasto nessuno? E lei: no, signore, nessuno è rimasto. E Gesù la guarda e gli disse: fammi un favore, da questo giorno in poi vai in chiesa ogni giorno, fai le tue offerte, ti presento qualche persona di autorità, segui qualcuno per favore, non è che poi non mi fai fare brutta figura. Ma Gesù la guarda e gli dice: neppure io ti condanno, dillo insieme a me, neppure io,
neppure io ti condanno.
Non l'ha detto da oggi, oggi te la sei cavata, però non è che puoi fare tutti i giochi che vuoi. E quindi non ci rendiamo conto di come a volte l'amore incondizionato di Dio dovrebbe condizionare la nostra vita. Noi dovremmo svegliarci la mattina e cercare qualcuno a cui fare del bene. Dovremmo cercare qualcuno a cui dare i nostri soldi, qualcuno a cui dare ciò che abbiamo nel nostro armadio, nella nostra camera da letto, nelle cose che magari non usiamo, che teniamo, se noi siamo quelli che, come si chiamano quelli?
Accumulatori
seriali, no? Mia madre è così, mamma di amo, sono questa sera.
Può servire.
Se apri il posto dove c'ha le scarpe, c'ha le scarpe di 40 anni fa. E mio padre dice: ma queste scarpe non si sa mai, possono servire. E mio padre impazzisce. Poi mia madre ha un cuore, quello che è suo non è suo, veramente, come famiglia. I miei genitori sono così, che hanno sempre dato e in maniera smisurata. Io ho imparato da loro determinate cose, ho preso da loro, ma la nostra vita dovrebbe essere vissuta in questo modo, svegliandoci la mattina a dire: cosa posso fare oggi di buono?
Amen.
A chi posso, amen, benedire? Come diceva Daniela, non posso andare in Israele, però ho la possibilità economica, i soldi ce l'ho, perché quando noi vogliamo comprarci le cose, i soldi li troviamo. C'è qualcuno che può dire amen in questo? Non abbiamo mai soldi, ma quando dobbiamo comprarci le cose, i funghi. Quando dobbiamo fare le collette di qualcuno, sai, c'è un mutuo. Ho comprato un televisore del 75 milioni di pollici, ho l'ultimo cellulare, e quindi sono, sai, un po' ingolfato. Poi dopo un mese vedi delle cose nuove nella loro casa, sai, ci ho avuto l'occasione. Non stiamo parlando di questo, chiaramente comprendete, per entrare nel portafoglio di nessuno, ci mancherebbe altro. Dobbiamo avere il coraggio di parlare di queste cose senza paura, senza vergogna. E se c'è qualcuno che si offende, mi dispiace. Vuol dire che non sei pronto a benedire la vita di qualcuno. perché la nostra vita non può essere limitata con un'offerta che faccio la sera, oppure ad una, come in alcune comunità, basta che dai la decima e Dio ti benedice. No, con Dio non puoi fare conti, con Dio è il 100%, non è il 10%. Significa avere una vita guidata dallo Spirito, dove Dio ti può dire: oggi tu devi fare questo.
Ma fare anche, dare accoglienza, dare
ascolto. Sì, ci sto arrivando. Sto parlando prima di tutto della cosa più fastidiosa, per essere il più antipatico possibile. La casa. Mia nonna aveva una stanza che era la stanza per l'ospite. La stanza per gli ospiti. E mio padre è cresciuto con questo trauma, che non poteva mai entrare in quella stanza, solo sua madre gliela buscava. Ma sta stanza non puoi andare né a giocare, eh? Sempre chiusa, sempre al buio per non avere povere. E per l'ospite, ma ci mancava, ma quando arrivano questi ospiti? Non arrivavano mai, eppure c'era quella stanza chiusa ermeticamente.
Semmai
viene qualcuno. La nostra macchina,
il nostro tempo.
Sapete, io quando vado per strada, ormai a Catania, io sono particolarmente innamorato dell'Africa, degli africani. Quando non ho la possibilità di andare in Africa, io so che Dio me li manda lì, nella mia città. E io so, ogni volta che esco, io ho un tot di soldi, che io so che ogni semaforo, e noi non abbiamo idea di quanto bene possiamo fare con quel poco che possiamo dare. A volte una preghiera, a volte un abbraccio, a volte semplicemente stare al telefono con qualcuno. Semplicemente, guardate cosa è scritto qua in Prima Giovanni, dai, andiamo alla conclusione. In Prima Giovanni al capitolo 4, versetto 20 e 21. Prima Giovanni 4, versetti 20 e 21. Se uno dice: io amo Dio, e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Attenzione a questo verso, perché non abbiamo compreso la sottigliezza delle parole. Perché qua sta dicendo che odiare significa letteralmente non amare, che il non amare significa odiare, e odiare significa uccidere. Le chiese non si sono mai spaccate per problemi di adulterio e di fornicazione. Le chiese si sono sempre spaccate per problemi di mancanza d'amore, di gelosia, di invidia. Correggetemi se sbaglio. Perché tu puoi perdonare una debolezza di una persona, ma è difficile perdonare qualcosa che si fa, una cattiva azione fatta con consapevolezza. E dice qua: se uno dice io amo Dio e odio il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui: chi ama Dio ami anche il proprio fratello.
Amen.
Posso sentire un amen?
Amen.
E ora vi faccio vedere qual è il più grave peccato in assoluto che esiste nella Chiesa. In assoluto, il più grave, che è una piaga tremenda. Una piaga tremenda, che è l'indifferenza. Non sto dicendo che dobbiamo prenderci il carico e i pesi dei bisogni di tutto il mondo, perché siamo uomini e non ce la facciamo. Ma è anche vero che dovremmo caricarci dei pesi e dei bisogni di qualcuno. E se lo facciamo insieme, possiamo veramente fare la differenza. Dovremmo come comunità avere un obiettivo di fare del bene ogni giorno, ogni settimana, avere obiettivi di banco alimentare, di provvedere il cibo, di provvedere gli indumenti, di provvedere economicamente. per le persone, perché i soldi ci sono, li abbiamo. Dio ti benedica, Dio provveda, il Signore tu pulirà. No, 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 non sono io che provvedo per lui, sei tu che provvedi per lui, perché i soldi io li ho messi nella tua tasca. Molti missionari devono abbandonare il campo di missione perché le persone hanno preferito arricchire le loro case, arricchire se stessi, più che di investire nel regno di Dio e nelle persone che servono Dio. Guardate in Giovanni, al capitolo 4, il versetto 17. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette
peccato.
Inizia che silenzio. Dice. Chi dunque sa fare il bene e non ha a che fare con la persona che è più spirituale, la persona che va in chiesa ogni giorno, la persona che si fa segno della croce, la confessione, che è sottomessa al proprio pastore o che si porta sempre la Bibbia, non ha a che fare con questo. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Noi abbiamo qui in mezzo a noi una nostra carissima amica di Torino che si occupa dei bambini in Moldavia, dove c'è una povertà immensa e incredibile. Grazie a Dio quest'anno, Dio volendo, loro gli daranno in affidamento una bambina, stanno lavorando, continuano a lavorare e raccolgono vestiti, raccolgono soldi anche per permettere a persone di fare degli interventi molto particolari. Veramente ci sarebbe da fare cose grandi. Io decido del mio stipendio di mettere una parte per fare del bene. Se tu guadagni 1.000 euro e dai 100 euro per l'opera di Dio, quanto ti rimane? Quanto? No, ti rimangono 100, perché 900 li spenderai. E ciò che rimarrà è quello che investirai nel regno di Dio. È così, perché noi sprechiamo, ma poi l'Italia a livello di mangiare è una cosa statisticamente, è la nazione al mondo che spreca più cibo di qualunque altra nazione al mondo. Considerate che il 75% del mangiare cucinato in Italia viene buttato. Con ciò che noi buttiamo giornalmente noi potremmo sfamare l'Africa 3 volte. Ora, non voglio mettervi dei pesi o fare il populista, no, fare il... Non stiamo parlando di questo. Certe cifre sono importanti perché ci fanno comprendere le proporzioni. Ma da dove inizia una rivoluzione se non dal cuore di ognuno
Amen.
Di noi?
Amen.
Gesù si è inchinato a servire coloro che lo stavano tradendo, rinnegando e lasciando solo. Per agganciarmi a quello che disse, che ha detto Mary poco fa, voglio dirvi qualcosa che lo Spirito Santo ha detto nel mio cuore un giorno, quando rimasi deluso in maniera lacerante nel mio cuore per qualcosa, per una persona alla quale avevamo fatto veramente del bene, è ritornato in una maniera, non vi posso dire, la cattiveria e la bruttezza di ciò che è stato il ritorno. Non mi sto piangendo addosso, lo sto descrivendo in questo modo per dirvi proprio come mi sentivo, per come l'ho vissuto. E un giorno il Signore mi disse questo: se tu sei deluso è perché quando hai fatto del bene lo hai fatto con un secondo scopo. Perché in un modo o in un altro, quando tu fai del bene, tu leghi la persona, la leghi al fatto che questa persona in un modo o in un altro deve corrispondere. Dai, è vero o no? Siamo onesti stasera? Se tu fai del bene ti aspetti di ricevere del bene con quella persona? E quante volte abbiamo fatto del bene e abbiamo fatto del bene in maniera manipolativa? Abbiamo fatto del bene per tenere le persone sotto un gioco, per tenerle legate a noi, per non farle stare con altri. So quello di cui vi sto parlando perché sono stato io anche autore di queste cose assurde, di questi misfatti, cose delle quali ho dovuto chiedere perdono perché non mi rendevo conto, perché ero in un ambiente dove tutto era normale, fare queste cose era normale. E il Signore mi disse un giorno: se non vuoi essere più deluso, ricordati, quando fai una cosa, falla solo per amore. Se ci sarà un ritorno, amen. Se non ci sarà un ritorno, amen. Non lo fai perché hai un secondo scopo, lo fai per
amore.
E ci sono parecchie persone qui in mezzo a noi stasera che hanno smesso di fare del bene perché sono state deluse dalle persone alle quali hanno fatto del bene. E siccome stasera voglio essere antipatico, voglio dirti che sei un ipocrita. E anch'io sono stato un ipocrita, un grande ipocrita. Perché se abbiamo fatto del bene, lo dovevamo fare senza un secondo scopo. Ed ecco perché voglio incoraggiarti stasera a ritornare a fare del bene. Anche se vieni trattato male, anche se tu vedi che i tuoi soldi non vanno a buon fine, allora cambia obiettivo, cambia persona, cambia modo, ma non smettere di fare del bene. Questa è la linfa vitale del credente. Perché quando noi smettiamo di fare del bene è perché siamo stati delusi, e se non facciamo del bene perché siamo delusi, allora la nostra fede è morta, è sepolta. Non darò mai più soldi a persone che hanno bisogno perché ho avuto troppe brutte esperienze. Perché lo hai fatto? Perché lo abbiamo fatto? Perché abbiamo aiutato una persona? Per poi avere una statua, avere un ritorno di gratitudine, avere le persone che si sottomettevano a noi? O lo abbiamo fatto perché alla fine è la cosa più bella che si possa fare nella vita? Amare le persone in maniera incondizionale. Ma poi si rivolteranno contro di te. Ma Dio li benedica, Dio li benedica. Non lo faccio per avere un tornaconto, lo faccio perché Dio mi costringe ad amare.
Amen.
Dillo insieme a me: voglio essere costretto dal tuo amore. Paolo lo dice in 2 Corinzi 5: il suo amore ci costringe. Il suo amore ci costringe. Ciò significa che la comunità, quella vera, è una comunità che si prende cura l'uno dell'altro. E io lo so, quando si fanno questi discorsi ci sarà sempre qualcuno, è vero, finalmente qualcuno che ha il coraggio di dirlo. Proprio queste persone vorrei dire: smettila di fare l'ipocrita. Perché ti sei fermato e ti sei bloccato perché tu stesso hai gestito l'amore in maniera manipolativa. Gesù si inginocchia ai piedi di Giuda e gli lava i piedi, non con l'acido, con l'acqua. Cercate di immaginare in questo momento, e concludo in questo modo: Gesù non ha mai smesso di servirti.
Amen.
Gesù ha detto: i signori delle nazioni le padroneggiano e signoreggiano su di loro, ma tra di voi, disse, non sarà così. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo, e chi vuole essere il più grande sia lo schiavo di tutti. perché anche il figlio dell'uomo, disse, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per noi. Aprire la propria casa per le persone che hanno bisogno è una delle cose più nobili che si possono fare. Utilizzare la propria auto per aiutare qualcuno con i passaggi, per benedire qualcuno facendogli la spesa, eccetera, eccetera, è una cosa nobile. Poter svuotare una cantina, un armadio, una cucina di cose che non ti servono, ma sai che potrebbero realmente essere di benedizione per la vita di altri, una lavatrice, una doppia lavatrice che non stai utilizzando, una motocicletta, una macchina. Ma deve venire Gesù in persona e con tutti gli angeli e l'arcangeli e Serafini appena lo bacio figlio Spirito Santo, eppure la Madonna si deve presentare e mi devono convincere. Un giorno Dio disse ad un pastore: vai in concessionaria e compra una macchina per una sorella. Era una sorella che aveva bisogno. Il pastore rispose: Satana, vai via da me, è un nome. Il Signore mi disse: no, no, non sono Satana, tu sai che non sono Satana. E con molta fatica lui chiamò la sorella e disse: sorella, non so come dirtelo, ma può venire questo pomeriggio lì vicino alla concessionaria lì, perché devo dirti una cosa. Ho preso l'appuntamento e lui disse: sai, il Signore ha messo nel mio cuore di comprarti una macchina. E figuratevi, lei disse: assolutamente no. E il pastore disse: meno male, grazie. E sentì la mamma e disse: no sorella, ascolta, Dio mi ha parlato, anch'io ero incredulo, anch'io ho detto no, ma Dio mi ha detto che ti devo comprare una macchina. Insomma, sono rimasti lì più di un'ora a discutere, ah sì e no, e me ne vado, non te ne andare, guarda che me ne vado, sì vai, no, 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 e insomma una battaglia incredibile. Alla fine questa sorella era invasa da questo senso di gratitudine, di grazia nella sua vita, entra e il pastore la guida verso le auto usate. Il Signore le ha detto: non ti ho detto che gli devi comprare una macchina usata, gli devi comprare, le devi comprare una macchina nuova. Satana, vai via! Lei insisteva per comprare una macchina usata, pure il pastore insisteva per una macchina usata, ma Dio no!
Grande Dio!
Il Signore mi ha detto che devo comprarti una macchina nuova. E le comprò una macchina nuova. Lui disse: poi ho avuto bisogno dei miracoli ogni mese per pagare le rate, ma ce l'abbiamo fatta. Dio è stato fedele. Dio ha i soldi per pagare le rate, c'erano sempre. Per altre cose magari mancavano, ma per la rata c'era, non mancava mai. Non sai il bene che puoi fare, non sai quanto puoi cambiare la tua vita con un atto semplice di generosità, di amore incondizionato, perché chi sa fare il bene e non lo fa sta mancando il bersaglio.
Amen.
Sta mancando il bersaglio. Vedete, quando Pietro gli disse: no, tu non mi laverai mai i piedi, Gesù gli disse: se io non ti lavo i piedi, tu non avrai nessuna parte con me. Vedete, noi vogliamo impedire a volte a Dio di essere buono, a volte vogliamo impedire a Dio di essere buono con altri.
Soprattutto con altri.
Facciamo del bene a quelle persone. Sì, però mantieniti un po'. No,
sai che.
Dobbiamo imparare a fare il bene in maniera disinteressata e incondizionata, perché non possiamo dire di amare Dio che non vediamo se poi non ci prendiamo cura del fratello che vediamo. Amen.
Dobbiamo imparare a fare il bene bene.
Mi fai bene bene. Ora voglio chiedervi un attimo di chiudere i vostri occhi e di pregare. Domani è domenica, lo sapete, sì. Oggi è sabato, ieri era venerdì. Il nostro pensiero è dal lunedì inizio, un po' come le diete, no? No, tu inizi da stasera, neanche da domani. Io sono convinto che Dio ti mostrerà qualcosa, un vicino di casa, un parente, un amico, qualcuno che tu vedi sempre per la strada, che ha bisogno, una vecchietta, e il tuo vicino di casa, quello insopportabile con il cane che abbaia sempre, nel momento in cui devi riposare. E Dio ti sta chiedendo di amarlo in maniera incondizionata. Ragazzi, se mi amerete dopo questa serata, ho fatto bingo. È importante per noi, decidiamo stasera, che poi lo metterai in pratica domani, ma decidi stasera qualcosa che io sono convinto Dio metterà nel tuo cuore. Qualcosa per la Moldavia, qualcosa per quello che Dio mette nel tuo cuore. Il Signore sa parlare, Lui sa parlare, siamo noi che non sia che non che no, noi pensiamo che non sappiamo ascoltare, noi facciamo finta di non sapere ascoltare. Non sento la voce di Dio, bugiardo. Si direbbe a Roma, bugiardo. Non è vero, perché la voce di Dio l'è sentita tante volte e, come dice il Salmo 32,9, abbiamo fatto come il mulo. È come il cavallo che andiamo dall'altro lato. Preghiamo un attimo, dai. Chiediamo allo Spirito Santo di darci rivelazione in questo momento. Senza musica, senza cose che toccano l'anima. Facciamo così, a crudo. Ok? A crudo. Così quello che riceviamo è non frutto di emozioni, di sentimenti, ma è frutto della sua voce per la nostra vita. Chiudi un attimo i tuoi occhi, prendiamoci un paio di minuti prima di concludere. Alleluia. Creatore si inginocchia davanti alla sua creatura per servirla, per servirla, deponendo le sue vesti. È meraviglioso questa immagine. Voi mi chiamate Maestro e Signore, dite bene, perché io lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. Che va molto al di là della semplice, la semplice lavanda dei piedi, anche se un ottimo simbolo, ma troppo spesso usiamo simboli invece di essere concreti e fare delle scelte concrete. Decidi stasera a chi vuoi fare del bene, decidi stasera a chi vuoi benedire, per chi vuoi fare la differenza, un bambino, un anziano, un fratello, non ha importanza, lo Spirito Santo ti guiderà. Questo non farà di te una persona più degna, questo farà di te una persona più coerente. Se il Signore ti ha parlato, voglio chiederti di alzarti in piedi, aspettando che tutti ci alziamo in piedi. Se il Signore già ti ha mostrato qualcosa, alzati in piedi. Aspetteremo che tutti siano in piedi per terminare. Lascia che lo Spirito Santo ti parli e ti faccia vedere quello che puoi fare. Magari fare del bene proprio alla persona che non lo merita. No, questo sì è un gran passo. A volte è così antipatico quando ci dice certe cose. Non è molto carino quando ci dice certe cose. Magari la persona che avrebbe bisogno di della tua vendetta, invece Dio sta dicendo fai del bene a chi ti fa del male. O non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene.
Amen.
Wow, che meraviglia. La suocera. Anche questo alleluia bellissimo. Se Dio ti ha parlato, alzati in piedi per forza. Fai in modo che il tuo cuore non sia più deluso. E l'unico modo è tutto quello che fai, fallo per amore, senza aspettarti il contraccambio. Così il tuo cuore sarà protetto e sarà custodito dall'amore di Dio. Se arriva qualcosa indietro, amen. Se non arriva niente, amen. Se arriva esattamente l'opposto di quello che tu hai fatto, amen. Amiamo i nostri nemici, facciamo del bene a chi ci fa del male. Insomma, non abbiamo scappatoie, non abbiamo scuse, ecco, non abbiamo vie di uscita. Ok?